La notizia di questa settimana: il Consiglio dei Ministri ha approvato l'obbligo della siringata per gli over 50, giornale AGI. Già lo sapete, fratelli, però leggo un po' queste leggi che stanno uscendo adesso in due parole. L'obbligo di siringata sarà valido fino al 15 giugno. L'obbligo del super G-Pads per i cinquantenni al lavoro scatterà dal 15 febbraio.
Quindi comincia il 15 febbraio, comincia
sì.
L'obbligo del super pazzo.
Sì. Fino al 31 marzo, per poter accedere negli uffici pubblici, in banca, nei centri commerciali e usufruire dei servizi alla persona, sarà sufficiente il G-Pass, quello semplice.
Quindi una pazzia semplice.
Quello che si ottiene anche con il tampone.
Ecco.
Cioè fino al 31 marzo si può ancora andare in banca e altri servizi con il tampone. Nessun cambiamento invece per i servizi essenziali come negozi di alimentari e farmacie, dove continuerà a non essere obbligatorio esibire nessun documento, nessun G-Pass.
Bene, appunto parlavamo che il Signore terrà aperto delle finestrelle. 1 Corinzi 10:13, non ci saranno tentazioni al di sopra della nostra possibilità. Andiamo avanti.
Quanto alle sanzioni, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per una durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni lavorativi, rinnovabili fino al 31 marzo 2022. E questo senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso. Questo lo leggiamo dal giornale AGI. Quindi, sì, ci sono restrizioni più strette di prima, però allo stesso tempo non puoi perdere il lavoro, puoi ancora andare nelle farmacie, negozi alimentari. Quindi si tratta proprio di resistere.
Sì, le cose, le maglie si stringeranno sempre di più, quindi chi deve fare qualcosa la faccia di corsa. Non sperate che domani questi coccodrilli diventeranno, le loro lacrime diventeranno sincere, non avverrà. Guarda, io stavo pensando, leggendo queste notizie, stavo pensando ai dittatori del secolo scorso, come loro allegramente usavano il nome della scienza e grandi... usavano grandi motivazioni, virgolette, per il bene comune, per commettere quello che abbiamo visto nel secolo scorso hanno commesso i dittatori, capito, del XX secolo. Perché ogni dittatura ha bisogno di una copertura per poter fare il suo sporco lavoro, no? Ma dove sono oggi gli scientifici, i filosofi, i medici, i politici che questi dittatori avevano sostenuto? Sono scomparsi nella fogna della storia. Ecco, quindi quelli che fanno la bocca grande oggi, qual è il loro destino? Quindi guardatele bene queste facce con la cravatta, alla televisione, gente di alta classe, le belle coi tacchi a spillo in TV. Sarà tutto quello che rimarrà di loro nel futuro prossimo, quando la storia avrà fatto giustizia del loro leccare i piedi ai dittatori di turno. Prima dittatori del XX secolo, oggi i dittatori hanno cambiato il pelo. Fizia no, il pelo sì, quindi sono le multinazionali, eccetera, no? Ormai... I ricconi sono diventati ricchissimi, quindi la pressione finanziaria è aumentata. E poi questi falsi giornalisti, medici con le bustarelle, il nome del giornalista e della scienza, ma scienza però che non è scienza vera, eh? Gente che vanno a baciare i piedi e padroni che li pagano. Lo vediamo che non sono veri giornalisti. Il Signore ci aveva mostrato che lui avrebbe lasciato aperte delle possibilità affinché se figli potessero sfuggire alla tenaglia che sempre più va stringendosi, di modo che chi sente il bisogno di spostarsi lo possa fare. Signore sta dando delle possibilità di farlo, però possibilità che stanno sempre restringendosi. Quindi potrà non essere facilissimo, però Gesù ha detto chi cerca trova. Quindi se vuoi spostarti, viaggiare, devi mettere il cuore, cercare, cercare e alla fine troverai. Ora io non voglio parlare dei fratelli che non sono in grado di spostarsi, dei quali Dio si prenderà cura di loro in un modo o nell'altro, come sempre. Sto parlando dei fratelli che sono in grado di spostarsi e vogliono, Dio gliel'ha mostrato. Però dei fratelli ai quali Dio ha messo già nel cuore di spostarsi, in particolare in un luogo particolare dove sta la sua protezione e dove solo Dio può dirvi dove. Ma anche se uno vuole spostarsi di poco, il nemico cercherà di fermarvi lo stesso, anche se di poco. Perché al nemico interessa che voi non siate nella volontà di Dio, dove c'è la vera protezione, che è quella. Gesù, c'era un tempo quando Gesù, andiamo a Matteo 16, guarda.
Sì.
Gesù in quel tempo lì voleva andare a Gerusalemme, come anche era profetizzato che doveva andarci. Matteo 16, 21.
Matteo 16, 21.
Sì, fino a 23.
Da allora Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molte cose da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti, degli scribi, ed essere ucciso e risuscitare il terzo giorno.
Il terzo giorno sarebbe risuscitato. Però che succede? Ecco che il diavolo influenza addirittura Pietro, che pure era il discepolo più fidato, il futuro capo della prima chiesa. Vai avanti.
Verso 22. Pietro, trattolo da parte, cominciò a rimproverarlo dicendo: Dio non voglia, Signore, questo non ti avverrà mai. Ma Gesù, voltatosi, disse a Pietro: Vattene via da me, Satana. Tu mi sei di scandalo. Tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini. Matteo 16, 21 a 23.
Quindi Pietro voleva fermarlo adempiere la volontà di Dio. Pietro non distingueva tra la propria mente carnale e la mente di Cristo. E da qui ecco che Gesù gli dà il rimprovero. Ma Pietro era posseduto dal diavolo. Infatti Gesù gli ha detto: vattene via da me, Satana. No, non era posseduto, era solo influenzato. Bisogna stare attenti alle influenze del nemico. Il nemico usò la sua mente carnale. Era logico che bisognava aiutare Gesù, no?
Eh sì.
E Pietro cade nella trappola. Niente di insolito. Può capitare a chiunque di noi. Per questo che nel nostro corso biblico diamo tanta importanza di imparare a seguire innanzitutto la parola e non prestare attenzione, non le nostre rivelazioni personali, che è l'ultimo modo, in fondo alla lista, la meno importante, è le rivelazioni personali, perché così tante volte siamo nell'errore. Questo è un buon avvertimento per tutti noi. Attenzione, specialmente quelli tra di noi, e voi sapete chi siete, che si credono buoni profeti, che spiritualizzate troppo ogni piccola cosa. Ma 1 Corinzi 14, 29 cosa dice?
Anche i profeti parlino in due o tre e gli altri giudichino. 1 Corinzi 14, 29.
Va bene, fatevi giudicare. Non andate a seguire una profezia, che magari una rivelazione che magari è sbagliata. Non atteggiate atteggiamenti di superbo profeta. Stai umile. Quelli tra di noi che si credono dei piccoli Elia, piccoli Mosè, piccoli profeti o grandi, prestino attenzione. Il profeta non è un dittatore, non lo sono io, non lo è nessuno di noi. Dobbiamo tutti sottometterci al giudizio innanzitutto di Dio, della sua parola e poi alla fine anche dei fratelli. Lo vediamo anche in Atti capitolo 15, come è parso bene allo Spirito Santo e a noi di fare questo e questo. Atti 15 dice così. È parso bene allo Spirito Santo e anche a noi. Lo Spirito Santo lavora attraverso la Chiesa. Adesso perché c'è qualche Chiesa sbelindrata? Ehi, ci sono chiese anche buone. Stai umile. Andiamo a Salmo 131. Stiamo umili, dicevo, e sottomettiamoci al giudizio innanzitutto di Dio. Va bene? E poi della parola. 131, 1 e 2.
Salmo 131, 1 e 2. Signore, il mio cuore non è orgoglioso e i miei occhi non sono alteri. Non aspiro a cose troppo grandi e troppo alte per me. In verità, l'anima mia è calma e tranquilla. Come un bimbo divezzato sul seno di sua madre, così è tranquilla in me l'anima mia.
Va bene?
Salmi 131, 1 e 2.
Va bene? Signore, il mio cuore non è orgoglioso, i miei occhi non sono alteri, non aspiro a cose troppo grandi e troppo alte per me. Va bene, abbiamo bisogno di umiltà, fratelli. Noi siamo una chiesa, come tutte le chiese, e parla della mia qua, ci serve umiltà. Quando ci incamminiamo verso un traguardo che Dio ci ha messo in cuore di andare, facciamo come Paolo in Galati 1, 15 e 16. Cosa fece Paolo?
Ma Dio, che mi aveva prescelto fin dal seno di mia madre e mi ha chiamato mediante la sua grazia, si compiacque di rivelare in me il figlio suo, perché io lo annunziassi fra gli stranieri. Allora non mi consigliai con nessun uomo. Galati 1, 15 e 16.
Grazie Signore. Quindi cosa fece Paolo? Non si consigliò con nessun uomo, quindi giunge anche quello. Da una parte consigliarsi con i fratelli, ma quando una cosa è scritta nella parola, senti la presenza di Dio, è chiaro, è sicuro, allora stai attento, non lasciarti dissuadere. Una chiesa vera non farà altro che incoraggiarti. Però le persone nel mondo è un'altra storia. Paolo sapeva che proprio quelli che lo amavano avrebbero potuto fuorviarlo. E questo dice, allora non mi consigliai con nessun uomo. Però andò a Gerusalemme, Galati capitolo 1, andò a Gerusalemme per controllare ed avere la benedizione della Chiesa. Però non è che andò a dire cose, aveva la sua chiamata del Signore e sapeva che era sicuramente del Signore. Anche noi possiamo sapere se le nostre rivelazioni sono del Signore, controllando con la Bibbia, però se c'è una Chiesa vera devi farti benedire anche dalla Chiesa, perché sennò sei fuori dalla Chiesa. Sì. Va bene. Quindi il compito di quelli vicini a noi, quelli che ci amano, è di incoraggiarci a obbedire a ciò che Dio ci ha mostrato, e attenzione a non sbagliarci, mostrato tramite la parola, la tua rivelazione personale. Io non mi fido di nessuna rivelazione personale, di nessuno di voi, e neanche di me. La rivelazione personale è il modo di uscire fuori del binario, attenzione, perché troppo spesso, purtroppo, sì, quelli a noi più vicini si comportano un po' troppo come Pietro, e cercano di aiutarci. Mm-hmm. Va bene, allora c'è le loro rivelazioni personali, e sono contrarie alle nostre, e qui casca l'asino. Quali genitori manderebbero il figlio in guerra? Non molti. Per questo è che Pietro voleva fermare Gesù. Per amore. Per amore molti cercheranno di fermarvi da fare la volontà di Dio. Chi manderebbe un familiare a predicare il Vangelo in una giungla dove magari altri missionari sono morti?
No.
E non gli direbbero invece cambia religione, sì, una religione più status quo, più tranquilla, sei troppo radicale. Molti di noi farebbero questo.
Sì,
e
sì,
molti
sì,
di
sì,
noi sarebbero nell'errore.
Sì, come quella immagine che hai messo sulla pagina radio di Noè che
Noè
sta costruendo l'arca e la gente intorno sta avendo delle risate alla
lo
grande.
Lo prende in giro, si fa beffe di lui.
Sì, e voglio leggere un po' questa citazione che tu hai messo con l'immagine.
Sì, 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 leggilo, perché troppo spesso sono proprio quelli che ci amano che nel loro fervore di aiutarci finiscono di solito con l'aiutarci troppo. Attenzione a quelli che vi aiutano troppo, perché l'amore può diventare possessivo. Il famoso padre padrone, la moglie padrona, il marito padrone. Calma, questo padrone è Dio.
E per amore ti vogliono vicino a loro, però stai rompendo la volontà di Dio.
Sì, ma l'amore può anche essere egoista.
Sì, sì, l'amore egoista.
Possessivo. Mm-hmm. la gelosia. Se nessuno, se io non posso averti, nessuno deve averti. Questa è gelosia diabolica.
Sì.
E quindi l'amore possessivo di una persona vicino a noi ci può guidare fuori dalla volontà di Dio.
Sì. E leggo questa citazione sulla immagine di Noè sulla pagina radio. Ma saremo derisi anche e specialmente da quelli che non ci amano e da tutti che sono incamminati in direzione opposta, da tutti che costruiscono per il mondo e non per Dio. Posso solo immaginare le critiche, le persecuzioni, le maledizioni che i popoli del tempo di Noè rovesciava su di lui e la sua famiglia.
Amen.
Vero.
È vero. Sì, qui c'è Noè, vedi? Ti immagini, Noè 120 anni a fare un'arca.
Mm-hmm.
Noi pensare 120 giorni per noi già sarebbe troppo. Questa è fede. Noè è un uomo che sapeva ascoltare da Dio. Noè faceva tempo. Alla sera non andava a ascoltare, andare per i media, per internet, Noè. Lui guardava le stelle. E a quel tempo le stelle non si vedevano.
Eh sì.
Perché c'era la, c'era il pallone di acqua intorno al pianeta, che poi quando cade divenne il diluvio di Noè. Gloria a Dio.
Amen. E voglio andare adesso, continuo su questo soggetto, per via di queste nuove restrizioni. Il Signore ti ha dato un messaggio che parla dei nuovi untori. Molto interessante questo. Chi sono questi nuovi untori? Cosa rappresentano? Cosa sono? Che significa untori?
Ma guarda, ho guardato su un'enciclopedia, qua, World Reference for... Allora, vuoi leggere l'enciclopedia qua? Significato, termine, untore.
Significato, termine, untore. Untore era un termine utilizzato nel 500 e nel 600 per indicare chi si riteneva diffondesse volontariamente il morbo della peste spalmando in luoghi pubblici appositi unguenti benefici.
Sì, quindi unguenti velenosi, di proposito per avvelenare la gente.
Wow.
Che c'era una piaga grandissima e loro trovarono dei capi espiatori, sono loro che vanno in giro a ungere per far morire la gente, quindi untori.
Ma è vero che facevano questo?
Ma apparentemente no.
Ah.
Divenne una caccia alle streghe.
Quando per strada qualcuno vedeva una persona con un atteggiamento inusuale o sospetto, si gridava «Dagli all'untore!» trasformando la vicenda in una caccia alle streghe indiscriminata.
Che questa l'enciclopedia ti dice. Continua ancora l'articolo.
Ora viene utilizzata per indicare che pur di trovare un colpevole si accusa qualcuno indiscriminatamente, senza prove.
Quindi questo significa untore.
Ah.
Quando tu accusi uno di essere untore, significa che stai accusando uno
senza prove.
Indiscriminatamente, senza prove.
E però puoi fare quello che vuoi. Se c'è una persona che non ti piace o che hai odio contro qualcuno, lo puoi accusare di untore senza prove solo per fargli del male.
Esatto.
Non è giusto.
Qui nel libro di Manzoni si racconta la storia, e questo è sempre un sito che si chiama La Scuola Fa Notizia It, è una cosa scolastica per i ragazzi, per i giovani. E dice che questo articolo dice che il mondo sta diventando così, sta un po' come il mondo sempre sta impazzendo, proprio come è stato descritto dal Manzoni, dice l'articolo, e anche da Boccaccio nel Decameron.
Cioè dice l'articolo
Manzoni nel suo libro racconta a proposito un episodio molto significativo, leggelo, Renzo.
Sì. Renzo, arrivato a Milano, si avvicina a un passante per chiedergli un'informazione.
Questi promessi sposi di Manzoni.
Ma questo, stralunando gli occhi affatto, fece un passo addietro, alzò un noderoso bastone e, voltata la punta che era di ferro alla vita di Renzo, gridò «Via! Via! Via!». Così come in questi giorni basta un contatto visivo al supermercato o in un negozio per suscitare esagerate reazioni di paura verso il prossimo. Costretti a casa, ci rendiamo conto di quanto ci manchino i rapporti umani non digitali.
Quindi questo articolo scolastico diretto agli alunni racconta che oggi c'è un po' questa mentalità di... Quindi quando quest'uomo puntò il suo bastone, una specie di lancia, contro Renzo, che, gridandogli via, 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 sta dicendo che oggi sta diventando così. Quindi sì, prendendo il metodo, dice, di osservare, ascoltare, paragonare, pensare prima di parlare, i Promessi Sposi, capitolo 31.
L'articolo dice: l'untore non è più il cinese, ma colui che esce di casa, colui che non porta la mascherina, il padre che passeggia con suo figlio e così via.
Ecco, quindi il diavolo sta mettendo tutti contro tutti. Fate la televisione, vedi come parlano, come stanno spargendo l'odio a piene mani in televisione. Io pago le tasse perché tu non vuoi curarti. E poi pago le tu non vuoi prendere la siringata. E dopo io devo pagare per te. Poi devo pagare per curarti. Quindi odio. Cioè, va bene, ma allora anche io pago le tasse che loro fanno armamenti che non sono d'accordo. E loro buonanotte. I nuovi untori. Apocalisse capitolo 6. L'ha messo sulla radio questa?
Sì, quella immagine l'ho messo.
Sì, anche la citazione, no?
Sì. Che ecco, dice: tempo della fine, i nuovi untori, gli untori dell'odio. Apocalisse 6, 3 e 4. Quando l'agnello aprì il secondo sigillo, udì la seconda creatura vivente che diceva: vieni. E venne fuori un altro cavallo rosso. E a colui che lo cavalcava fu dato di togliere la pace dalla terra, affinché gli uomini si uccidessero gli uni gli altri, e gli fu data una spada grande.
E questo...
Apocalisse 6, 3 e 4.
Sì, leggi il tutto.
Gli anticristi accusano falsamente la gente comune di star spargendo l'attuale malattia. Con queste false accuse tolgono la pace tra la gente, mettendoli in odio uno con l'altro. Una ripetizione di quello che avveniva secoli fa con la bugia degli untori, che divenne una caccia alle streghe.
Una caccia alle streghe. Oggi c'è una caccia alle streghe.
Ahia.
Caccia alle streghe vuol dire accusare le persone ingiustamente. Infatti questo cavallo rosso, che rappresenta la guerra, fu dato di togliere la pace dalla terra. E oggi vediamo guerra fondare la televisione che tolgono la pace. Come? Diffondendo l'odio. Insomma, attualmente io dico, siamo nella fase avanzata in cui gli anticristo stanno spargendo a piene mani l'odio, spingendo la gente a odiarsi, mettendoli gli uni contro gli altri. Ma i veri untori, chi sono i veri untori? Sono quelli che ungono e spargono la malattia dell'odio. La gente bombardata dalle grancasse, delle propagande media, i quali sappiamo bene che appartengono, e chi se li sono comprati, hanno già cominciato a odiarsi tra di loro. Il popolo è spaccato. Vai nei bar... Io non lo so perché non ci sono in Italia, ma staranno parlando di odio, staranno parlando di questi disgraziati che non vogliono curarsi e io mi devo ammalare per colpa loro. Non è così. Non è così. Non ci sono statistiche su questo. Anzi, sembra che quelli che sono siringati spargono di più degli altri. Però la televisione non te le dicono queste cose. Impressionante la facilità in cui i media hanno conseguito di spargere quest'odio. Quindi non aspettiamoci neanche aiuto dai politici. Anche loro, poveracci, sono fermamente legati ai poteri reali, cioè la finanza mondiale. Infatti vediamo in Luca capitolo 4 che il diavolo dice a Gesù: se tu mi adori, io ti do tutta la potenza del mondo.
Sì.
Luca 4, verso 5. E Gesù gli ha detto: adora il Signore, solo lui, e poi scacciò il diavolo. Quindi non aspettatevi che dei politici atei comincino onestamente a
rifiutare queste offerte del diavolo.
Ecco, non aspettatevi.
Loro accetteranno tutto il mondo e si inchineranno al diavolo per ricevere questo potere.
E quindi eccoli, le vediamo nelle gabbie dorate dei banchieri, i politici. Tutti lo sanno, ma nessuno fiata. Chi lo fa perde i benefici. I politici sanno che succede.
Sì.
Solamente che quelli, i politici che hanno seguito Hitler, sapevano che c'era qualcosa che non andava. I Mussolini sapevano benissimo. Però il mondo andava così e si va così. La siringata adesso è obbligatoria per quelli sopra i 50 anni, no? Dice l'articolo.
Sì, sì.
Quindi il regime che viene sarà come i Filistei e il Golia che sfidavano il popolo di Dio. Oggi i Filistei li vede la televisione. I Golia sono i sbruffoni come Macron che vuol prendere a pedata la gente. Ma non è il solo, ci sono anche di peggio. Il popolo di Dio tremava davanti a Golia, ma l'uomo di Dio si preparava. Noi da che parte stiamo? Tra quelli che tremano e quelli che si preparano. Israele cosa faceva? Sarebbe il popolo cristiano di oggi. Seguiva l'andazzo, galleggiava la deriva con la corrente. Davide si allenava invece a crescere in fedeltà, in coraggio. Era solo un piccolo pecoraio di un piccolo gregge, però si studiava di essere fedele a Dio. Se un orso, un leone attaccava le sue pecore, li combatteva, li uccideva. E come faceva? In mezzo a tutti questi problemi di oggi che accende la televisione e la canzone è sempre la stessa, scoraggiamento, problemi e anche grandi. Cosa faceva Davide? Cosa dobbiamo fare noi? Davide si addestrava, difendeva le sue quattro pecore. Davide aveva imparato la potenza della relazione intima con Dio, lo vediamo nei Salmi. Aveva imparato la potenza della comunione con Dio nello spirito. E la cosa era diventata per lui più reale, la comunione con Dio, delle cose materiali. E questa è la vera comunione, quando Dio diventa più reale dei problemi, più reale del mondo intorno, più reale delle bugie alla televisione, più reale degli scoraggiamenti che ti fanno ascoltare. Davide aveva imparato a guardare a Dio. Aveva imparato che Dio non lo aveva mai fallito e Dio non lo fallì mai. Aveva imparato ad invocare Dio. Invocarlo fino a che Dio gli rispondeva in tutti i suoi problemi, in tutte le sue battaglie. Chi è saggio tra di noi si studierà e farà lo stesso. Quando inizi come soldato, sai una cosa, che sei buona a nulla, ti devono insegnare tutto. Però se ti metti di animo e ubbidisci, allora impari a combattere. Dobbiamo imparare a combattere, fratelli. Io mi ricordo che ci insegnavano a militare a combattere l'arma bianca. Avevo un ufficiale nei paracadutisti, un simpaticone di Roma, uno che raccontava sempre barzellette a destra e a sinistra. Un giorno viene davanti a tutti, era un tenente, e si mise a insegnarci come vincere contro uno che ti corre incontro con una baionetta e tu sei disarmato. Uno che ti corre incontro con un coltello, un coltellaccio. Caspita, c'ha brutte intenzioni, a dire poco. E questo ci insegnava come difendersi da uno
così. E come?
Il modo era che dovevi correre tu contro di lui.
Però tu non hai un'arma e lui ce l'ha.
Tu non hai niente. Mm-hmm. Sei niente. E quello brandisce una baionetta. Mm-hmm. O un coltello, quello che vuoi. E allora gli dovevi correre contro, senza paura ovviamente, va bene? E quando arrivavi a 2 o 3 metri, allora facevi un salto nel vuoto, un salto contro di lui, ti lanciavi nel vuoto contro di lui, piedi in avanti, lo stendevi e poi corpo a corpo.
Con i piedi avanti?
Piedi avanti. Mm-hmm. Con i calcagni gli davi, lo sfondavi praticamente. Mm-hmm. E tutti e due cadevate per terra, tu te l'aspettavi e lui cadeva anche lui, però con 2 calcioni nel petto, non so se mi spiego.
Sì.
E poi lo finivi. E poi corpo a corpo. Questo è militare. Noi combattiamo nello spirito, vi ricordo, non sono suggerimenti a fare nella carne.
Okay.
Quindi questo è uno dei tanti esempi che ti insegnano come vincere attaccando, non difendendoti. Nessuno ha mai vinto una battaglia costantemente difensiva, non vi Non continuate a difendervi contro quello che il diavolo sta facendo. Non lottate in difesa. Una squadra di pallone non può vincere mai se gioca solo in difesa. Prima o poi una pallonata in porta entra. Hai perso la partita. Uno dei motivi per cui l'Italia ne ha perso così tante di battaglie è perché la mentalità difensiva. L'Italia, grazie a Dio, non è una nazione guerrafondaia come la Germania. Quella lì la guerra la sanno fare, però fino adesso l'hanno saputo solo perdere, perché non hanno la benedizione di Dio. Quindi applicato questo a noi, nello spirito, non possiamo entrare nel campo di battaglia di questo tempo della fine, stiamo vivendo nel tempo della fine, viene Armageddon, con una mentalità di solo difesa. Troppe chiese credono in preghiere difensive, in strategie di ritirate, sempre in ritirata sono. Anche se le chiese non volevano vivere la loro fede come i discepoli, le chiese di oggi, anche se non vogliono vivere come i discepoli, ma almeno potevano fare 10.000 cause civili, va bene, contro tutto ciò che è anticristo, nelle scuole, nella politica, la TV. E ora tutto non sarebbe nelle mani degli anticristo, dei pervertiti sessuali, delle multinazionali, delle case farmaceutiche, dei politici imbustarellati, dei media senza Dio. Perché questo è successo? Perché le chiese si sono fatte narcotizzare dal nemico. Invece di accumulare ricchezza da muffire nelle loro banche sataniche, parlo delle chiese, dovevano... E in teoria lo potrebbero ancora, ma non lo faranno. Le religioni addormentate non ascolteranno. Andranno in internet a criticarmi, a dire che sono disgraziato, questo, quella, facciano. Io vado avanti. Va bene, perché evangelizzare a pieno, come sto cercando di fare, c'ha un prezzo. Ti crocifiggono. Ti crocifiggono. Va bene, Matteo 12 ha detto che Gesù era del diavolo, faceva miracoli del diavolo, alla fine un crocifisso. E questo è il prezzo che io sto pagando, pagherò, e tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati. È un prezzo da pagare, sono felice di pagarlo. Vi chiedo solo, non credete al diavolo e alle bugie su internet.
Amen.
Dovete guardare i frutti, alle cretinate su internet.
Sì.
Perché qualunque diavoletto può aprire un sito in internet e dire... Quello là è eccetera. Va bene, e allora... E
dicevi che invece di accumulare ricchezze, queste chiese dovevano?
Ma dovevano investire i loro soldi in TV cristiane, in media cristiani, in scuole cristiane, in avvocati, a fare 10.000 cause. E le vinci, perché i tribunali sono fatti da giurie e gente normale. Non sono tutti posseduti come quelli alla TV o i politici. E adesso invece di invadere, invece che invadere e convertire il mondo con l'amore del Vangelo, è il mondo pervertito che invade le loro chiese mezze morte. E adesso vi sono chiese che adorano più le pace mame che non Cristo. Quanta stoltezza in queste chiese morte. Gesù e la prima chiesa non hanno vinto il mondo nascondendosi, rintanandosi come conigli impauriti sotto panche di chiesa, dentro edifici religiosi della domenica mattina. Ma cosa hanno fatto? Sono entrati in campo di battaglia nello spirito, sorprendendo e vincendo il nemico. Così
Amen.
Si vince la battaglia.
Amen. Amen.
Così si ottiene la vittoria. Così vinse la prima chiesa. Andiamo a Davide, 1 Samuele 17, 25, 26, che lui è un buon insegnante, Davide.
1 Samuele 17, 25 e 26. Gli uomini di Israele dicevano, avete visto quell'uomo che avanza? Egli avanza per coprire di vergogna Israele.
Capito? Oggi ci lamentiamo, vogliono siringarci, chi vuole piangere insieme a me? Sto cercando un piagnucolo. Che piagnucolare insieme, Chi vuole lamentarsi con me? Chi vuole scoraggiarsi con me? Oh, non posso più andare a comprare la Nutella. Non posso andare al bar a giocare il totocalcio. Oh. Ma insomma, è così che siamo? Dice, avete visto quell'uomo che avanza? Egli avanza per coprirci di vergogna. Verso 26.
Davide, rivolgendosi a quelli che gli erano vicini, disse, chi è questo filisteo, questo incirconciso, che osa insultare le schiere del Dio vivente?
Hai capito? Capito? Conosciamo il resto della storia, sappiamo come andò a finire. Davide andò, va bene, gli tagliò la testa, come mortadella, fine di uno sbruffone. Quindi lascia che sbruffoni sbruffino alla televisione. Che facciano le guerre, voglio fare le guerre, fatele. Scavatevi la tomba dove sarete seppelliti. Ma noi loderemo il Signore, noi combatteremo fino alla fine, noi non ci lamentiamo. Va bene? Noi non lottiamo nella carne. Quando lì a Trieste c'era una manifestazione nelle strade, al porto, io dicevo... Dice, non servirà niente, non, perché stai combattendo nella carne. Gesù non andò nelle strade insieme a Barabba a lottare contro Roma. No, lui se ne stava sul Monte degli Olivi,
sì.
Andava in Galilea, lì seduto su una barca a predicare. E cambiò il mondo. E dove sono i Barabba? Quindi molti sono gli esempi di piccole bande di guerrieri decisi ad andare sino in fondo, molti dei quali pagarono la loro fede non falsa, la pagarono con la vita. E anche nel mondo sono tanti gli esempi di minoranze, di inferiori che hanno vinto eserciti maggiori di loro con la semplice strategia dei cosiddetti commandos, cioè attaccare dove non se lo aspettano. Tornare al rifugio che nessuno conosce, dove rimanevano fino a che le acque si sarebbero calmate e poi riaffacciarsi, rispuntare in un altro luogo, sempre inaspettatamente. E fu così che il più grande e potente esercito del mondo fu sconfitto contro nemici di gran lunga inferiori in Vietnam, in Afghanistan e altrove. E anche nella mia piccola esperienza di missionario del Vangelo, spesso in nazioni dove era proibito evangelizzare per modi diversi, ho sempre usato questo modo, questa tattica per sopravvivere, quando era proibito di evangelizzare, spesso. Io quando vado a evangelizzare, quando andavo e quando andiamo, non suoniamo gran casse. Non facciamo come qualcuno che ha detto, ho chiesto permesso al sindaco di evangelizzare, mi ha dato un appuntamento in 2 o 3 mesi e quando è arrivata la data lui ha detto no, è cancellato. Ma stai scherzando? Ma vai a chiedere permesso a Ponzio Pilato se puoi evangelizzare. Ma vi volete svegliare, per cortesia? Vi voglio bene, non vi offendete. Ma non avete capito molto non dico del nostro corso biblico, ma neanche del libro degli Atti. Non è così che si evangelizza.
Il permesso lo troviamo nel Vangelo, è lì il permesso.
Il permesso lo devi chiedere al municipio. Io così ho evitato tante persecuzioni dai nemici del Vangelo. Prima che il diavolo si organizza, tu già ti sei spostato in un altro luogo. Gesù faceva così. Usciva da un villaggio e appariva in un altro. Il nemico non aveva mai tempo di preparare le sue trappole. Gesù era sempre un balzo in avanti. Ma se sei seduto sul tuo di dietro su una panca di chiesa, sfido che il diavolo non dà fastidio a queste chiese. Sono benedette dal diavolo. Ci sono chiese benedette dal diavolo, benedette dai governi. Gli danno lo sconto, gli danno l'esenzione tasse, gli suonano il violino, gli mandano il pianoforte, gli mandano i politici coi falsi sorrisi nelle celebrazioni, nelle pompe magne. È così che si predica il Vangelo. Ma queste chiese sono più false di banconote false. Atti 17. Guardiamo all'esempio.
Atti 17, 8 a 10. E misero in agitazione la popolazione e i magistrati della città che udivano queste cose.
Ma i fratelli?
Ma i fratelli subito di notte fecero partire Paolo e Sila per Berea.
Capito, quindi...
Di notte.
Appunto.
Di nascosto.
Quindi persecuzione, i magistrati della città che odiano, cioè cercano di mettere i discepoli in cattiva luce con i magistrati, è normale questo. Ma i fratelli di notte fecero partire Paolo e Sila. Cosa stiamo qua a aspettare il permesso, il timbro del sindaco? Ma io sono andato, quando ero nei paesini, sono andato dai sindaci, ma mica sono andato a chiedere permesso, sono andato a evangelizzarli. Andate dai sindaci, ma evangelizzateli, dategli Gesù. Ho trovato che nei municipi, evangelizzare dentro i municipi, le segretarie, è il terreno più vergine che esiste. Nessuno li ha mai evangelizzati questi, sono pecore affamate. Guardate, capitolo 13, Paolo è andato a evangelizzare il proconsole di Cipro e Cipro è diventata la prima nazione cristiana al mondo. Certo, va bene evangelizzare anche i mendicanti, una monetina, certo, Dio ti benedica, ma non fate un ministero come Madre Teresa di Calcutta a evangelizzare i mendicanti. Quelli lì, evangelizzate il proconsole romano a Cipro e quando si converte lui, che tutta Cipro diventa cristiano, anche i mendicanti saranno raggiunti, ma primariamente deve raggiungere gli studenti, gli universitari.
I leader.
Guardi, Angela, ti abbiamo trovato che tu eri universitaria.
Sì, sì.
E attraverso di te, signora, attraverso di te ha raggiunto decine di migliaia, ricchi, poveri, mendicanti, eccetera. Dovete raggiungere la gente che ha il cervello, la gente che sa leggere e scrivere, che è capace di aprire un computer. Adesso lei è più brava di me, tra l'altro.
No, ma anche al municipio, anche tra la polizia, anche negli universitari. Quelli sono persone normali con problemi come tutti, hanno bisogno di Gesù, del Vangelo.
Amen, amen, gloria al Signore. E allora sempre andare dai capi. Gesù ha preso 12 discepoli, sì erano ignoranti qua e là, ma era gente che aveva cervello. Questi qua gli insegnavi le cose, le facevano. Insegnavi a cacciare demoni, li cacciavano. Guarire. E attraverso questi 12 ignoranti riguardo ai diplomi, ma intelligenti e in gamba, va bene, gente che sapeva come... Atti capitolo 3, Pietro fa un discorso e vince 3.000 discepoli. Dimmi.
Una domanda voglio chiederti, perché abbiamo letto delle scritture qui dove dice quando il diavolo si muove tu ti sposti e sempre essere un passo avanti dal diavolo. Ma cosa fare quando ci sono persone, per esempio abbiamo situazioni di fratelli e sorelle che non possono spostarsi perché la situazione in famiglia non lo permette, cioè... o situazioni di salute o finanziarie, tante cause. Quando uno non si può preparare, cosa fare? Tu credi che viene il momento quando, per esempio, durante la tribolazione con il marco della bestia, non potremo più chiederci cosa faccio perché non c'è più niente da fare? Devi solo imparare a resistere, essere fedele fino alla morte, aiutare gli altri evangelizzando e niente altro puoi fare. Solo aspettare che Gesù torni. Credi che verrà un momento quando non si potrà più fare niente, solo rimanere fedele e basta?
Ma no, il discepolo si muove sempre, opera sempre, evangelizza sempre, nel tanto, nel piccolo, quando lo fa, quando può farlo pubblicamente e quando lo deve fare privatamente.
Sì, evangelizzare lo puoi fare sempre in qualsiasi momento, perché sempre puoi incoraggiare qualcuno, aiutare qualcuno. Ma parlando di muoversi, spostarsi, quella non sarà sempre possibile. Verrà un tempo quando sei imprigionato in quel posto e non puoi fare niente. È possibile questo?
Sì, però Dio ti userà anche lì.
Ah, ok.
Cioè, Giovanni era prigioniero nell'isola di Patmos e ha trovato il modo di scrivere il libro dell'Apocalisse. Sono 2000 anni che evangelizza.
Vero.
O Dio c'ha il suo modo per ciascuno di noi.
Perché molti fratelli si sentono come imprigionati adesso.
No.
In una nazione non possono uscire.
Paolo era in prigione a Roma e disse sono prigioniero qua e là eccetera, ma la parola di Dio non è imprigionata, ha detto.
Amen.
E infatti sì, ancora amen. Oggi Paolo predica dalla prigione. Quando è necessario, fratello, dobbiamo anche imparare a soffrire per poter andare avanti per il Signore. Nella tua lista c'hai Atti 5?
Sì.
5:41.
Sì, Atti 5:41.
Sì. Perché non dovete credere al falso Vangelo della prosperità, che Dio vi vuole sempre comodi, sempre ricchi, Va bene, Atti 5:41 infatti mostra che il Vangelo della prosperità è falso. A volte siamo prosperi, gloria a Dio, ma a volte essere pronti anche a dormire sotto un albero come Gesù, a volte era necessario. Mm-hmm. Atti 5:41, Romani 5:3.
Essi dunque se ne andarono via dal Sinedrio, rallegrandosi di essere stati ritenuti degni di essere oltraggiati per il nome di Gesù. Atti 5:41.
Capito? Degni, siamo degni di essere oltraggiati. Signore, quanto ci stai benedicendo? Ci hanno picchiati, ci hanno messo in prigione, ci hanno quasi uccisi, qualcuno anche l'hanno ucciso proprio. Signore, siamo degni di te, siamo quasi degni di te, gloria a Dio. Romani 5:3-4.
Non solo, ma ci gloriamo anche nelle afflizioni, sapendo che l'afflizione produce pazienza, la pazienza esperienza e l'esperienza speranza.
Alleluia.
Romani 5:3-4.
Cosa ci gloriamo? Delle afflizioni e nelle afflizioni. Altro che Vangelo di prosperità della nonna. Mm-hmm. Che imbroglioni falsari questi qua.
Amen.
Dice, ma Dio non ha niente contro i soldi. Ma sì, se li usi per il Signore. Però se li usi per il tuo dannato egoismo, no. C'ha molto contro. Leggere il ricco egoista di Luca 16. Guarda, ogni tempo c'è la sua persecuzione anticristo. Ogni tempo. Ogni tempo c'è il suo capitalismo, multinazionalismo, il suo nazismo, il suo comunismo. Ogni tempo c'è la sua siringata contro il popolo di Dio. Va bene? Non sorprendetevi. Il diavolo ci combatte. Guarda, se non ti combatte vuol dire che sei una chiesa falsa. Una chiesa dell'Laodicea non veniva combattuta quella lì.
Perché non dà fastidio al diavolo?
Se il diavolo ti sta benedicendo, che nel mondo sei felice, vuol dire c'è un motivo che il diavolo ti rende felice, ti permette. C'è sempre il suo Caino che perseguita Abele, i soldati di Erode a Betlemme, i bambini ebrei gettati nel Nilo. Non c'è mai esistita una generazione che l'ha fatta franca. Chi può menzionare un uomo di Dio? Solo uno che non abbia passato qualche specie di tribolazione nella sua vita. Guarda gli ebrei.
Vero, sì.
Perseguitati in Germania. Non esiste nessuno, perlomeno tra i cristiani vivi, che non sono morti. No. Cristianesimo fruttuoso, non sterile. Dio ci mette tutti alla prova, fratelli. Tutti. Quindi la presente siringata è semplicemente la prova satanica del momento. Non lamentarsi, le cose non miglioreranno, viene l'anticristo, vogliamo svegliarci. Dio ci mette tutti alla prova, persino Gesù fu provato, Luca 4 verso 1, Gesù fu provato, Gesù fu messo alla prova, Luca 4 verso 1, ognuno in modo diverso, ma tutti cristiani veri ci devono passare. Salmi 34:19. Molte
sono le afflizioni del giusto, ma il Signore lo libera da tutte. Salmi 34:19.
Cosa dicono quelli della prosperità? Molti sono i soldi del giusto perché Dio lo ama.
No.
Molte sono le banche dei giusti.
Non dice così. Le afflizioni del giusto sono
molte. Molti sono gli anelli di diamante del giusto.
Ma per cosa?
Che religione falsa, ragazzi. La tribolazione di oggi è la siringata e il gipazzo. Domani il diavolo ne scogiterà una diversa.
È vero.
Tanto vale che ci diamo una calmierata e impariamo a guardare a Dio, ascoltare la sua voce, che solo lui sa la via di uscita da ogni labirinto. Allora, siamo chiamati, fratelli, ma non siamo chiamati a lamentarci. Siamo chiamati ad imparare a cosa? A lottare, se necessario a soffrire, e sempre andando avanti per il Signore. E allora impariamo a vincere, perché troppi di noi non vi hanno ancora messo il cuore. Troppi di noi sperano solo che le tribolazioni finiscano. Non avverrà, peggioreranno. E allora dobbiamo imparare a vincerle. Imparare a camminare nella tempesta, sotto la pioggia, sotto la bufera, sotto il fuoco nemico, sotto le persecuzioni. Gli apostoli lapidati in una città fuggivano in un'altra. Oh Signore, quando finiranno le tribolazioni? Non hanno mai pregato così. Impariamo che Gesù è con noi. Lo ha promesso. E allora gli dico questo. Chi si lamentava fino a oggi, fino a stamattina, comincia a non lamentarsi più. Chi mormorava, magari fino a oggi, comincia a lodare Dio. Sostituire la mormorazione con la lode. Chi era scoraggiato, guardi a Gesù. Chi è nei guai, diventi un soldato della croce, più militante. E io vi dico questo, che riceviamo messaggi di persone che hanno problemi psicologici, problemi mentali. Fratelli, la medicina è di uscire da noi stessi, uscire dalla nostra carne, uscire. Cosa sono i problemi psicologici? È che tu stai pensando a te dalla mattina alla sera. Tutto il giorno guardati allo specchio, un po' più di rossetto, perché così sono meglio. Aspetta, arriva il fratello, mi è giusto la cravatta, poi di dopo barba, così che... No, caro. Uscire da noi stessi, entrare negli altri, nello spirito. Guardare un pochettino meglio l'esempio di Gesù. E allora, chi di noi non ha nessuno che lo aiuti, esca da se stesso. Vada a evangelizzare. Non è che devi fare centinaia di chilometri, non devi andare in Africa, in Asia. Se in Italia, guardi, sono venuti da te. Gli immigrati sono lì, se vuoi andare al terzo mondo. Ma anche gli italiani, sai, anche loro puoi evangelizzare. Perché siamo tanto fanatici evangelizzazione? Perché quella è una medicina, ti fa uscire dalla tua idiosincrasia, ti fa uscire dal tuo egoismo, narcisismo, lamentismo, mormorazionismo. Sì. E vedi a volte qui, guarda, se tu non sai cosa fare, mettiti in spalla uno strumento, se non è, se ti ha licenziato, un tagliaerba, girati in tutte le case dove c'hanno giardinetti. Posso tagliare l'erba? Mm. Quanto devo pagare? Faccia lei. Io pulisco, posso pulire i vetri della casa? Posso, drin drin, suona il campanello. Ho visto che c'è la macchina lì, posso lavarla? Mi guadagno il mio necessario onestamente, posso lavargli la macchina, quanto costa? Quello che vuole. Se tu sei un falegname, vai in giro con una cassetta, drin drin, ding dong, suona il campanello. C'ha sedie da riparare in casa, sedie, ma io sono un falegname, se non si fida di me lo porta in giardino, lo ripara in giardino. Quanto costa? Faccia lei. E cominci così. Insomma, chi di noi non cerca aiuto, assistenza, che non c'è nessuno che lo aiuta, si dia da fare per trovare ogni giorno qualcuno da aiutare, a cui dare la parola di Dio. Cerchiamo di non essere tra quelli che cantano, sai, in chiesa cantano, musica, pianoforte, Signore dammi l'onore, canzoni, di portare la croce con te, cantiamo. Però quando Dio risponde, quando la croce arriva, è lo che facciamo, scappiamo forse, a gambe levate, perché dopo tutta la nostra, era solo una finta, mica dice, Dio, mica ci ha creduto, no? Era una finta della domenica mattina, una scenetta, uno spettacolo religioso. Ma davvero mi ha mandato la croce? Quindi usciamo da queste catapecchie religiose, viviamo come i discepoli, ciascuno nella misura della propria fede. Gloria a Dio. Io ricevo lettere attualmente di fratelli che il diavolo sta cercando di scoraggiare. E voglio dire a questi fratelli, Pietro sbagliava spesso, rinnegato Gesù, nessun problema. Pietro si pente, si rimette in cammino, anche meglio di prima. Il motivo è che il suo cuore era diritto col Signore. Contrasto, facciamo un contrasto. Giuda sbaglia, almeno una volta, grossa. Anche lui si pente, ma il problema rimane. Non trova pace, si impicca. Motivo? suo cuore non era diritto e non era pieno per il Signore. Quindi, fratello, il cuore, devi guardare il cuore, sopra di tutto il cuore. Quando vai a comprare una macchina, non vai a guardare come fanno l'assessorale della comunità, vanno lì, guardano la macchina, danno un paio di pedate alle gomme, dico, ma non sembra male.
Io non vado a comprare macchine, quindi non ho il problema.
Capito? Deborah, Glory, guardano. Però i sedili sembrano belli, i sedili. Sì, sì, è potenziale questa macchina. Il motore devi guardare.
Il cuore.
Devi guardare il cambio. Quelle sono cose importanti. Il cambio, il motore. Capito? L'avantreno, se vuoi. Ma quelle sono... ci sono cose principali. Il resto è riparabile, però cambia il motore e ti conviene cambiare macchina. E costa più che comprare la macchina. Va bene, e allora, fratelli, guardiamo al cuore, sopra di tutto. Gesù è illustrato come un cuore che sempre dà. Ce l'ha Proverbi 4 lì?
Sì, Proverbi 4, 20 a 23.
Dio ti benedica.
Figlio mio, stai attento alle mie parole. Inclina l'orecchio ai miei detti, non si allontanino mai dai tuoi occhi, conservali in fondo al cuore, poiché sono vita per quelli che li trovano, salute per tutto il loro corpo.
Sono vita e salute per quelli che li trovano. 23. Wow.
Custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa, poiché da esso provengono le sorgenti della vita.
Bene.
Proverbi 4, 20 a 23.
Questa è una scrittura da memorizzare, potete scriverla. Proverbi 4, 23. Custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa, perché da esso provengono le sorgenti della vita. Va bene? Giuda non gliene fregava niente del suo cuore. Qualunque cosa il diavolo bisbigliava, lui la faceva dimorare nella zucca. Noi invece, memorizzando la parola, la zucca è pulita. Appena si avvicina al diavolo, lo scacciamo. Il cuore, fratelli.
Amen.
Parlavo di tribolazione. Ogni generazione ha la sua tribolazione, la sua siringata.
Sì.
In questo mondo siamo in territorio del nemico. Cosa ci aspettiamo? Ci aspettiamo scontri dal dragone diavolo?
No.
Non succederà. Non ci farà sconti. La nostra luce è Gesù. La nostra rotta per sfuggire al dragone è tutta nelle coordinate che lo Spirito Santo ci dà, se lo cerchiamo. Cosa fecero i discepoli quando il Padre richiamò suo figlio nel suo regno? Erano confusi, si sentivano abbandonati. Dov'è che hanno trovato la forza, la guida, lo Spirito Santo, la potenza di andare avanti? Dove hanno trovato questi? Li trovarono, compreso lo Spirito Santo, compreso il battesimo dello Spirito Santo, nella ubbidienza alla parola. Anche quelli che furono battezzati nello Spirito Santo, prima devi ubbidire, devi andare dall'uomo di Dio, devi ascoltare, devi metterti in ginocchio nella tua cameretta in segreto, devi cominciare a pregare, devi invocare, insomma, ubbidienza. Quindi, fratello, se non sai cosa fare, se ti senti sperduto, fratello, se stai girando in circolo, criticato da tutti, compreso da certe religioni, fai come i discepoli, fai questo, vai alle istruzioni scritte, alla bussola della parola, comincia ad ubbidire. Sai, c'è qualcuno che dice, ma l'ho letta la parola molte volte, e cosa continua a leggere una cosa che già lo so, e no, è che la parola sono due scritti in uno. Uno è scritto nero su bianco in italiano, sto parlando di italiani, ma in sovrapposizione a quello, o sotto esposizione se preferisce, c'è un altro scritto ed è la parola viva. Tu puoi leggere un capitolo 100 volte e puoi ricevere 100 rivelazioni diverse. È un po' come mangi lo stesso cibo ogni giorno, però ogni giorno ti dà una forza diversa. E allora vai le istruzioni scritte e leggi, anche se l'hai letto già 100 volte, finché Dio ti parla. Questo è per me. Ah, ho capito, questo devo fare. Personalmente io, quando non avevo chiare le istruzioni del momento, le rivelazioni dello Spirito Santo, ho sempre trovato la mia giusta direzione nella parola scritta del Vangelo, nella Bibbia.
Sì, sì, sì. Perché abbiamo letto prima, la parola è salute per il tuo corpo, dà vita.
Guarda, Salmo 119,5, cosa dice?
La tua parola è una lampada al mio piede, è una luce sul mio sentiero. Salmo 119,105.
Salmo 19,8, i precetti del Signore sono giusti, rallegrano il cuore, il comandamento del Signore è limpido, illumina gli occhi. Secondo Pietro 1,19.
Abbiamo inoltre la parola profetica più salda. Farete bene a prestarle attenzione.
Farete bene a prestare attenzione.
Come a una lampada splendente in luogo oscuro, fino a quando spunti il giorno e la stella mattutina sorga nei vostri cuori. Secondo Pietro 1,19.
Fratello, quando il nemico ti attacca e senti confusione attorno, quando non sai cosa fare, fai questo. E lo dico perché ci sono molti fratelli che mi scrivono e non sanno cosa fare. Non sanno cosa fare. Fratelli, io non sono Dio, non posso dirvi cosa dovete fare. Andate da Dio. Lui sa già cosa dovete fare. Quando il nemico vi attacca, ripeto, sei nel caos e non sa che direzione, fai questo. Rifugiati nella preghiera. Spendi tempo con Gesù, con il Padre, nel nome di Gesù. Lui ti dirà sempre. Lui ti dirà sempre cosa fare. Fratelli, è il tempo della fine. Il dragone si è ora posizionato per distruggere tutte le chiese che seguono la loro mente carnale che li guida al mondo, cioè chiese senza difesa. Chi segue la sua propria bussola e non la guida dello Spirito Santo, che spesso ci guida controcorrente, si sta allontanando dalla via di Dio. Importantissimo ascoltare la voce di Dio. Amen. 1 Corinzi 14:1-5, non tralasciando però di ricercare i doni spirituali, principalmente il dono di
profezia.
Verso 5.
Vorrei che tutti parlaste in altre lingue, ma molto più che profetaste. Chi profetizza è superiore a chi parla in altre lingue, a meno che egli interpreti, perché la Chiesa ne riceva edificazione.
Gloria a Dio.
1 Corinzi 14:1-5.
Cosa sta parlando qui? Dice, molto più importante che profetizzate. Qui sta parlando delle lingue, che ci sono chiese oggi che si sono addormentate sulle lingue. Sai, quando metti un repeat, finché ti addormenti, le lingue.
Sì, sì, sì.
Se le lingue non hanno un messaggio profetico, state zitto, stai sprecando fiato, stai sprecando le mie orecchie. Rispetta le mie orecchie, non mi sprecare il tempo con le tue lingue. Tranne quando profetizzi, cioè quando interpreti, come dice il verso 5, a meno che egli interpreti, perché la Chiesa ne riceve edificazione. Se tu parli in lingue solo per farti vedere come sei furbo, come sei intelligente, come sei spirituale, come sei pentecostale o pentacattolico, sei solo uno sbruffone. Non mi servono le tue lingue, le lingue è solo per suonare la tromba quando sei spirituale, non servono a niente. A meno che non c'è un'interpretazione edificante. Questo dice il Signore.
Sì.
Vai in quella nazione, vai in quella città, fai qui, fai là, esci dalla città, vai in campagna, trovati una casa con un pozzo. Sono cose che io prego, poi le vostre rivelazioni possono essere diverse.
Sì.
Fratelli, non facciamoci illusioni.
Amen.
La tribolazione di questa nostra generazione crescerà. La tribolazione crescerà, cresce, peggiora. E non migliorerà la situazione. Tutti noi dobbiamo mettere da parte almeno un piccolo spazio ogni giorno per lodare, adorare Dio, studiare la parola, digiunare, ascoltare quello che di importante Lui vuole dirci giorno per giorno. Ecco, qui seguono alcuni links, perché sono arrivato, se Dio vuole, alla fine di questo messaggio, sono quasi lì. Qui ci sono alcuni links che troverete nella nostra pagina radio, che dove potrete studiare su come udire la voce di Dio. Andate sulla nostra pagina dove c'è scritto topici soggetti.
E poi sotto la voce come sentire la voce di Dio. e trovate tanti titoli, messaggi audio. Per esempio, come sentire la voce di Dio per sapere se spostarsi e dove. Un'altra, non sento la voce di Dio, come sapere se uscire o rimanere nel nuovo ordine mondiale.
Un altro.
Il segreto per ascoltare la sua voce.
Un altro.
Perché è vitale sentire la voce di Dio.
Va bene, quindi.
E così via, ci sono tanti titoli.
Va bene, fratelli, quindi per cortesia tiratevi sulle maniche e datevi da fare, va bene? Che non mi scrivete, io non sento la voce di Dio, Dio non mi parla, ma mettetevi in ginocchio, benedetti. Cosa credete che faccio io quando ascolto la voce di Dio e purtroppo non ascolto abbastanza? Mi devo mettere in ginocchio di più ogni giorno, ogni mattina, ogni sera, finché Dio non mi parla, che deve parlare a me e anche parlarmi per i fratelli che mi scrivono. E perché non lo fate anche voi? Mettetevi in ginocchio, benedetti, che Gesù vi ama, Gesù vi sta già parlando, Gesù non c'ha un orario di alle 10 della mattina in chiesa, vi parla adesso, in questo momento, oggi, in camera vostra, basta che chiudete la porta, vi mettete a fianco del vostro letto e parlate con Gesù. È come parlare a un amico, uno che vi ama. Avete mai avuto uno che veramente vi ama? No? Beh, ce n'è uno, si chiama Gesù.
Amen. Grazie, Signore Gesù.
Che nessuno si trovi nei guai, magari guai grossi, e che poi venga a lamentarsi che non ha avuto il tempo di imparare ad ascoltare la voce di Dio. E di conseguenza, dovendo prendere importanti decisioni, non sa cosa fare. Destra? Sinistra? Avanti o indietro? Che nessuno di noi osi prendere decisioni importanti senza avere prima chiesto a Dio e aver avuto conferma. Alleluia.
Amen. Grazie, Signore.
Non fate come il musicista che ha dato tanta importanza a questo, quell'altro, non ha imparato ad accordare la chitarra. C'era sempre uno che gliela accordava. Va finalmente al concerto, il tizio non c'è per accordargli la chitarra. Non fate questo. Imparate a accordare la chitarra, musicisti, se no guarda, accordate una scopa e scopate il pavimento, ramazzate le strade e riempite i bidoni, va bene, quella ramazza è meglio di qualunque chitarra per voi. Alleluia.
Grazie, Signore. Grazie, Gesù. Amen. E possiamo concludere con un messaggio che il Signore ti ha dato, una profezia, una parola del Signore su questo.
Sì, c'ho qui degli appunti. Ti ho dato anche delle scritture lì?
Sì.
Ecco, è piccola profezia, sì. Corta, fratelli, so che siete... L'ora è tarda, lo so. Lo dice anche la mia voce. Gloria a te, Signore. Ma la mia voce sta migliorando, fratelli.
Sì,
grazie,
sì,
alla vostra
stai
preghiera.
Andando bene.
Sì, sì, sì. Grazie, Signore, ti benedico, Gesù. Bene, adesso io vi... Seguite degli appunti, vi leggerò questa piccola profezia e dopodiché noi ci salutiamo. Mm-hmm. Salutiamo e vi diamo tanto amore nel nome di Gesù Cristo. Allora dice il Signore: non temete di venire a me, ma imparate ad ascoltare la mia voce. Io sono vostro Padre e vi amo. Venite, non temete. Io sono qui, io vi sono sempre vicino. In me troverete ciò che anelate e desiderate. Tutto il mio regno è racchiuso nella caparra del mio Spirito Santo, che io ho già inviato nei vostri cuori, compreso i miei figli che ancora non sono stati battezzati nello Spirito Santo. Anche voi avete la mia caparra di salvezza. Non sperate e non cercate nel mondo ciò che esso non ha e che non vuole darvi. In ogni caso non vuole darvi. C'è solo un Salvatore, sono io il Signore. Amati, non guardate al mondo malvagio, il mondo che muore. Presto guarderete e il mondo non sarà più. Sarà come un vapore svanito. Ma chi fa la mia volontà permane per sempre nel mio regno meraviglioso, che è pronto per voi e per voi che avete scelto di essermi fedeli, anche le vostre corone sono pronte. Anche la mia carne nel Getsemani era smarrita, ma mi sono fatto forza nello Spirito ed ho ravvivato la potenza dello Spirito Santo in me, e nello Spirito Santo ho vinto. Io sono con voi nella vita e nella morte. Di che temete? Nel mondo avrete tribolazione, ma io sono con voi. Non vi basta? La mia chiesa sposa, i miei soldati, i miei guerrieri sono chiamati a combattere con me, ad avanzare sul campo di battaglia, sapendo che è la battaglia della verità e della vita contro le bugie e contro la morte.
1 Timoteo 6:12. Combatti il buon combattimento della fede, afferra la vita eterna alla quale sei stato chiamato e in vista della quale hai fatto quella bella confessione di fede in presenza di molti testimoni. 1 Timoteo 6:12.